Allora, eccoci arrivati adesso. Questa è una lezione appunto che sull'ordine mondiale e appunto è la lezione, diciamo, numero 10 per Trieste, e poi saranno anche una lezione per Gorizia successivamente. Probabilmente sarà la lezione numero 11 per Gorizia, quindi la 10 per Trieste e la 11 per Gorizia. Allora, per definire il concetto di ordine mondiale dobbiamo ripartire dalla definizione del concetto di politica di Stoppino, che a sua volta si rifà alla definizione del concetto di potere. Quindi, il punto di partenza, questa è una lezione che ho già fatto l'anno scorso a Gorizia, invece a Trieste presumo che forse Ieraci avrà parlato di questi argomenti, però va bene, un piccolo ripasso, un breve ripasso. Allora, qui c'è tutto riportato, tutto il dibattito sulla definizione del concetto di politica nella scienza politica che non sto a ripercorrere. Io presenterò solo la definizione del concetto di politica di Stoppino. Allora, il concetto di politica di Stoppino parte dalla definizione del concetto di potere. Quindi, che cos'è il potere secondo Stoppino? Che cos'è? La capacità, qui siamo all'inizio di pagina 28, come vedete, il potere è la capacità di produrre effetti sul comportamento altrui. Vale a dire, detto in termini un pochino più eleganti, è la capacità di ottenere la conformità nei confronti di altri attori. Chi è che ha potere? Ha potere colui che riesce a condizionare il comportamento degli altri, i genitori che riescono a far sì che i figli si svegliano presto la mattina, vadano a scuola, mangino correttamente, facciano i compiti, non facciano uso di droghe, di alcol, vadano a letto la sera un'ora decente, eccetera, eccetera. Quindi chi è che ha potere? In un gruppo di amici ha potere chi riesce a decidere che cosa si fa, se si va al cinema, se si va al mare, se si va in discoteca. In una coppia, se uno dei due. Nella società tradizionale l'uomo comandava sulla donna, la donna non aveva uno stipendio e l'uomo decideva che cosa si faceva nel tempo libero. Oggi con le relazioni più simmetriche, con l'emancipazione della donna, ci sono rapporti di potere simmetrico, però in qualche modo poi dipende dalla personalità dei singoli individui. In genere ha potere chi ha più carisma, chi riesce a convincere gli altri di fare qualcosa, chi è più timido, chi è più incerto, chi è più insicuro. Spesso riesce a esercitare meno potere sugli altri. Poi ci sono anche le forme brutali di esercizio di potere, nei rapporti gerarchici sul lavoro, ci sono le persone affette da problemi relazionali, quindi chiunque di voi avrà incontrato nel corso della propria vita persone che appunto godono nell'esercitare il potere sugli altri. E quindi fanno ricorso a modalità molto brutali di rapporti sociali. Comunque, al di là dei modi soft o più brutali, diciamo, il potere è la capacità di condizionare il comportamento altrui. Ovviamente non si può dire che la politica sia solo ricerca del potere, questo lo diceva ad esempio Morgenthau sulla politica internazionale perché non c'era un governo mondiale, però questa definizione non ha molto convinto i politologi e soprattutto non ha convinto i politologi della politica interna. Per cui, di fronte, diciamo, ecco, se uno definisce la politica come semplicemente legata ai rapporti di potere, fa del conceptual stretching, perché allora anche i rapporti all'interno di una famiglia sarebbero politica, anche il rapporto all'interno di un gruppo di amici sarebbero politica. Per dire, anche, che so io, tra i bambini dell'asilo ci sono rapporti di potere, nelle competizioni sportive ci sono rapporti di potere, quindi. In questo modo la politica sarebbe veramente troppo, avrebbe una denotazione troppo ampia. Quindi lo sforzo di Stoppino è stato quello di restringere i riferimenti empirici del concetto di potere. E allora lui cosa ha detto? La politica è una ricerca di conformità, garantita. Vedete qui il paragrafo, la definizione politica di Stoppino a pagina 28 e 29. Per conformità garantita che cosa si intende? Si intendono i due processi. La conformità stabilizzata nel tempo e la conformità generalizzata nello spazio. Ora, anche un capo famiglia deve stabilizzare la conformità nel tempo nei confronti di sua moglie, nei confronti dei propri figli. Anche un leader di un capoclasse tra gli studenti, oppure un leader di un gruppo giovanile, oppure diciamo, il giocatore più bravo all'interno di una squadra sportiva. Però quello che non fa è la generalizzazione nello spazio. Ecco, se vi ricordate cosa abbiamo detto nel passaggio tra la tribù e i clan, quando abbiamo parlato degli attori della politica mondiale, appunto, la politica nasce laddove c'è un tentativo di generalizzare nello spazio la ricerca della conformità stabilizzata nel tempo. Quindi, il capo famiglia non è un attore politico, ma se si forma un network di famiglie, come nella mafia o come nei clan delle società sedentarie, 10-20 mila anni fa, allora abbiamo l'inizio della politica. Quindi la politica è questa cosa qui, diciamo la ricerca della conformità stabilizzata nel tempo, ma la stabilizzazione del tempo da sola non basta, ovviamente, perché questa conformità deve essere anche generalizzata nello spazio. Ecco, io non mi preoccupo che i figli della famiglia che abita al piano di sotto, mangino a tavola, non dicono parolacce, vadano a dormire presto, perché se lo facessi farei una sorta di boss del quartiere. Il boss del quartiere può essere considerato già un attore politico, mentre invece il singolo capofamiglia no. Quindi avete qui vari modellini, però in ogni caso, al di là dei modellini che vi fanno vedere un attore X ha un tot di risorse, deve realizzare certi valori e per questo deve ottenere la conformità. Quindi, diciamo, la politica come ricerca di conformità, ecco, garantita, forse io non ho mai trovato un aggettivo particolarmente felice, la conformità garantita, preferisco invece usare l'espressione conformità, stabilizzata nel tempo e generalizzata nello spazio. Qui c'è la differenza fra i due modellini, a pagina 29, tra la politica interna e la politica internazionale, perché appunto nella politica interna noi possiamo togliere i valori, perché i valori sono di solito fissati in una Costituzione. Nella politica internazionale, invece, quindi il modellino della politica interna è quello all'inizio di pagina 29, attore X, risorse, conformità. Mentre invece nella politica internazionale ogni attore ha dei valori diversi e quindi abbiamo risorse, conformità e valori. Non a caso la teoria di Huntington su Clash of Civilization deriva proprio da questo, che per dire l'Occidente e l'Islam hanno valori diversi, la democrazia, il mercato, la pace e dall'altra parte c'è, che so io, le teocrazie. Gli stati centralizzati che esportano petrolio e la jihad. E quindi in qualche modo l'Islam fondamentalista e l'Occidente hanno ovviamente dei valori in conflitto. Ecco, quindi diciamo ci siamo allora capiti, no? Diciamo il potere, la definizione politica come lotto di potere non è una definizione sufficiente, la politica è ricerca di conformità garantita nel tempo e generalizzata nello spazio. Ecco, a questo punto possiamo fare un salto nel manuale e possiamo in qualche modo passare alla sezione sull'ordine mondiale. E quindi diciamo, possiamo in qualche modo arrivare qui a pagina 79. Di questo concetto si parla soprattutto a partire dall'89, perché prima c'era il multipolarismo, poi le due guerre mondiali, poi il bipolarismo, quindi non c'è mai stato un ordine mondiale. Si parla dell'ordine mondiale all'indomani del crollo del comunismo perché sembrava in quella congiuntura storica, ecco, citando autori come Fukuyama, ecco, la fine della storia, che in qualche modo si sarebbe realizzato lo stesso scenario che l'Occidente aveva realizzato nel secondo dopoguerra, uno scenario basato sui valori appunto della democrazia, del mercato, della pace. Però, ecco, diciamo, adesso non facciamo questa parte qui, che cosa non è l'ordine. Questa parte la farò in una lezione a parte solo a Gorizia, questa parte, e arriviamo invece a pagina 83, la definizione della governance e dell'ordine. Quindi, una volta definito il potere, e una volta definita la politica, il passo successivo è quello di definire che cos'è la governance. Anche questa parte l'ho fatta a Scienza Politica a Gorizia, ma a Trieste questa parte appunto non l'avete fatta. Allora, la governance, ecco qui riporto una definizione di Koyman, in qualche modo, diciamo, è una definizione che va per la maggiore nella letteratura anglosassone, però alla luce della definizione che io ho avanzato nei miei saggi che ho riportato nel manuale, potremmo dire molto semplicemente che la governance è il processo attraverso il quale la conformità viene, diciamo, raggiunta. La conformità viene stabilizzata nel tempo e generalizzata nello spazio. Quindi la governance è la politica e ricerca della conformità. La governance è ottenimento di questa conformità. Quindi io propendo per una definizione molto semplice, molto lineare della governance. E quando la conformità viene stabilizzata, e generalizzata, e quando la politica ha successo, si ha la governance. La governance è diverso dal government, perché il governo, implica semplicemente l'attività decisionale del potere esecutivo. Quindi un'altra caratteristica della governance, quindi la governance ha due connotazioni: da un lato la stabilizzazione della conformità, e dall'altro lato invece ha come in parallelo, non invece, in parallelo ha un'altra caratteristica: la governance non deriva mai. Ecco, mentre nel governo si fa sempre riferimento a un attore centralizzato che prende delle decisioni, governo democratico, un governo autoritario, un regime presidenziale, un regime parlamentare, semipresidenziale, a seconda delle regole delle varie costituzioni, un governo autoritario, un governo totalitario, un regime ibrido. Però nella governance concorrono molti attori. La governance è un processo multilaterale, nella politica mondiale, nella governance concorrono i governi, le organizzazioni internazionali, i grandi gruppi, concorrono anche a volte delle associazioni, delle organizzazioni non governative, quindi la governance è un processo multilaterale. Anzi, c'è anche un volume che è uscito nei primi anni 90 di Rosenau, che si chiamava proprio Governance Without Government, quindi si fa riferimento al fatto che nella politica internazionale ci possa essere una governance senza governo. Ecco, a questo punto, diciamo, possiamo anche identificare per differenza che cos'è l'ordine. No, scusate, l'ordine in un secondo momento. Vediamo che cos'è l'anarchia. L'anarchia la trovate la definizione qui all'inizio di pagina 85. L'anarchia è assenza di governance. L'anarchia è piuttosto semplicemente l'assenza di governance, per dire, nella misura in cui, diciamo, le maggiori potenze a livello internazionale non si sforzano né di ricercare né di ottenere la conformità, noi abbiamo l'anarchia. Che so io, nei rapporti tra Tibet e Cina, nei rapporti tra Cecenia e Russia, i cinesi reprimono, diciamo, le richieste, i diritti dei tibetani, e la Russia fa la guerra alla Cecenia. Nella misura in cui l'Occidente si astiene dall'intervenire, lascia fare. Ecco, io spesso dico che l'anarchia è il laissez-faire politico, il laissez-faire politico. E quindi, diciamo, queste sono le situazioni in cui uno non si sforza né di ricercare la conformità, né tantomeno di ottenerla. Come ad esempio, che so io, i promotori della cultura politica conservatrice, in qualche modo, diciamo, auspicano che, appunto, diciamo, la soluzione ai conflitti internazionali sia l'anarchia, e quindi in qualche modo non c'è bisogno di ricercare la conformità né nella risoluzione dei conflitti né nella promozione della democrazia, e quindi in genere questa è una diplomazia conservatrice. Ecco, state attenti perché appunto in realtà nelle relazioni internazionali per anarchia Morgenthau e Walz per anarchia intendono qualcos'altro, i realisti intendono qualcos'altro, vale a dire l'assenza di un governo mondiale. Però secondo me questa definizione dell'anarchia data dai realisti, che riporto qui all'inizio di pagina 85, non ha molto senso perché appunto il governo mondiale non c'è mai stato. Quindi questa è una forma di conceptual stretching, chiamiamolo così, di tipo estremo. Non abbiamo bisogno di una definizione di questo tipo, perché appunto l'anarchia non ha queste caratteristiche, in quanto che appunto, diciamo, È un concetto che non serve a niente. A cosa serve definire un concetto quando non c'è neanche un caso empirico? Quindi dire che l'arena internazionale è anarchica sulla base della definizione di Morgenthau e di Wolfson non ha senso, perché nel momento in cui il governo mondiale non c'è mai stato, è inutile dire che è anarchico. Perché invece delle forme di gerarchia ci sono sempre state. C'è stato in passato il multipolarismo, il bipolarismo. Oggi sono delle forme di gerarchia consolidate, anche se forse non c'è un vero e proprio modello stabile di sistema internazionale. Mentre invece, se noi definiamo l'anarchia come un'assenza di governance, ci capiamo, abbiamo dei casi empirici molto importanti. Tanti conflitti in Africa, post-89, ecco, il conflitto in Ruanda, il famoso genocidio in Ruanda del 94, è stato gestito, la risposta dei governi occidentali è stata l'anarchia. Hanno mandato là una missione ONU che ha sostanzialmente assistito al genocidio di 1 milione di persone nel giro di 2 o 3 settimane. E quella è l'anarchia. Allora uno capisce cos'è l'anarchia. Nei confronti della guerra in Siria, l'Occidente ha reagito con un atteggiamento anarchico. Non hanno bombardato Assad, invece. L'Occidente ha fatto una guerra contro Saddam Hussein, ha fatto una guerra contro Gheddafi, ma non ha fatto una guerra contro Assad in Siria. Quindi sia Obama che Trump hanno reagito con un atteggiamento anarchico. Quindi in qualche modo, ecco, questo serve un pochino intanto per mettere dei paletti e per capire cos'è l'anarchia. Ecco, adesso dobbiamo fare però un ulteriore passo avanti, dobbiamo fare un ulteriore passo avanti e dobbiamo capire invece che cos'è l'ordine. Nella sezione precedente ho trattato 6-7 definizioni di ordine che però mi sono sembrate tutte poco soddisfacenti, mi sono sembrate tutte abbastanza, diciamo, inappropriate. Però questa parte la farò solo a Gorizia, non a Trieste. Ecco, però in qualche modo devo subito dire due cose prima di chiarire e di presentare la mia definizione del concetto di ordine. Le cose che voglio chiarire sono le seguenti. Cioè, nella maggioranza degli studiosi, in realtà, io opterò per una definizione di politica, di governance e di ordine che è un po' diversa da quella che emerge nella letteratura contemporanea. Perché, ad esempio, politica come ricerca di conformità garantita e governance come ottenimento della conformità. In realtà, in molta letteratura, anche politologica, per governance si intende la politica, ok? Quindi quando si parla di governance non si parla di un qualcosa che è stabilizzato e generalizzato, stabilizzato nel tempo e generalizzato nello spazio. Si parla semplicemente di un'attività di ricerca di questa conformità. Vi dicevo, nel linguaggio giornalistico spesso si chiama il conflitto, la si chiama guerra. Cioè, no, scusate, nel linguaggio giornalistico la guerra viene chiamata conflitto e il conflitto viene chiamato scontro, questione, problema, crisi. E lo stesso un po' viene fatto su politica, governance e ordine, va a dire io. Do a politica, governance e ordine 3 significati diversi. Invece, in realtà, nel linguaggio contemporaneo, la politica viene chiamata governance. La politica viene chiamata governance e la governance viene chiamata ordine. Quindi, diciamo, la maggioranza degli studi politologi contemporanei dice che c'è ordine quando c'è governance, vale a dire, ecco, io cito alcuni studiosi, vedete qui a pagina 83, cito ad esempio Echenberry, ha scritto forse 6-7 volumi diversi sul concetto di ordine mondiale, oppure Kupchan, che è un altro importante studioso statunitense, oppure cito anche un certo Sorensen, qui a pagina 84. Ora non pretendo da voi che voi ricordiate tutte le sfumature delle definizioni di Kupchan, di Echenberry e di Sorensen. Questa cosa la potrei chiedere a degli studenti del dottorato, ma non certo degli studenti undergraduate come voi. Però ecco, voi dovete solo ricordare che sia Kupchan che Sorensen che Echenberry danno una definizione di ordine come governance. Quindi, diciamo, per loro la governance è la politica, la ricerca della conformità, e per loro l'ordine è la governance, quello che io chiamo governance, vuol dire l'ottenimento della conformità. Quindi sostanzialmente, secondo loro, c'è ordine, l'ordine mondiale anni 90 era dato dal fatto che in qualche modo L'Occidente si sforzava di governare il mondo attraverso un processo multilaterale che coinvolgeva l'ONU, la NATO, e nella misura in cui questa conformità era stabilizzata, si poteva dire che c'era un ordine mondiale. Questo è detto, insomma, spero che abbiate capito questo slittamento. Ecco, ci sono stati due slittamenti concettuali. Quindi ciò che io definisco politica in generale è stato definito governance e ciò che io definisco governance in generale è stato definito ordine. Ecco, invece qui arrivo, invece devo arrivare al punto, vale a dire, e qui nella parte finale di pagina 84 chiarisco qual è, io aggiungo in realtà un terzo piano. Il primo piano è la politica, la ricerca della conformità, il secondo piano è la governance, l'ottenimento della conformità e poi dico un momento, ma l'ordine è una sottocategoria della governance. Vale a dire ci sono alcune governance disordinate e ci sono invece alcune governance ordinate. E quando è che c'è una governance ordinata? C'è una governance ordinata quando gli obiettivi dell'azione politica sono fissi, sono stabili, sono costanti. Ecco, noi diciamo quando è che c'è ordine, no? Noi diciamo quando ecco, voi andate in biblioteca, i libri sono messi alla rinfusa, se i libri sono messi alla rinfusa, diciamo, il bibliotecario riesce a trovarli, perché sa, li ha messi lui alla rinfusa. Ecco, io avevo due genitori che erano l'esatto opposto, mia madre teneva tutto alla rinfusa e mio padre teneva tutto seguendo dei criteri di classificazione. Quindi in qualche modo se io seguo in ordine alfabetico, non a caso si usa proprio l'espressione ordine alfabetico, perché si dice ordine alfabetico? Perché io scelgo un criterio per ordinare un insieme di oggetti. Se io seguo un ordine alfabetico, cerco il libro di, che so io, di Jonathan Franzen, o di Ian McEwan e lo so dove trovarlo. E chiunque può trovarlo, perché c'è un criterio, generalizzato di condotta, c'è un criterio, diciamo, riconoscibile da tutti. Se io invece, mia madre era l'esatto opposto, quindi non metteva i libri in ordine alfabetico, neppure che so io in ordine cromatico, uno può dire li ordino dal bianco, il giallo, il verde fino al nero, e li metteva un po', a caso. Però lei aveva una memoria formidabile, per cui riusciva a trovare tutto, mia madre, riusciva a trovare tutto nonostante che non seguisse mai dei criteri generalizzati di condotta, e quindi spesso le persone, ecco, in genere le persone come mia madre vengono etichettate disordinate e le persone si sentono offese quando qualcuno dice che sono disordinate, allora dicono no, quello è un mio ordine, in realtà non è un ordine, è una governance, Vuol dire, chi ha una buona memoria può permettersi una governance disordinata. Chi non ha, spesso le persone che seguono dei criteri di classificazione sanno che non hanno una buona memoria o hanno delle forme ossessive compulsive per l'ordine. E quindi in qualche modo quello, diciamo, ognuno ha i suoi problemi. Però al di là di questo, dal punto di vista definitorio, noi possiamo dire che appunto. Diciamo, ci sono due forme di governance, una è ordinata, se segue dei criteri, riconoscibili, da tutti, che può essere, che sia, l'ordine di età, un gruppo di individui può essere ordinato a seconda della data di nascita, può essere l'altezza, dal più basso al più alto, può essere un ordine cromatico, dal bianco al giallo, al rosso, al verde, al blu, al nero, può essere un ordine appunto alfabetico, E quindi in qualche modo, diciamo in questo modo, noi possiamo dire che c'è una governance disordinata, di chi non segue dei criteri generalizzati e c'è invece una governance ordinata di chi segue questi criteri generalizzati. Ecco, nella politica mondiale, nelle relazioni internazionali, quindi, secondo, ecco, sulla base della mia definizione, si fa un passetto in più. Un passetto in più con riferimento appunto all'esistenza o meno dell'ordine mondiale, vale a dire c'è ordine mondiale quando in qualche modo si seguono questi criteri generalizzati di condotte. E quindi in qualche modo diciamo noi che cosa possiamo fare? Possiamo dire che appunto fino agli anni, fino all'89 questo ordine mondiale non c'era, e solo dopo l'89 c'era perlomeno questa speranza, questo auspicio di realizzare alcuni valori fissi, stabili, costanti. E questi valori fissi, stabili, costanti valgono, cioè ci devono essere quattro valori per ciascuna delle quattro arene delle relazioni internazionali. Quindi, ovviamente, quali sono questi valori? Nell'arena politica c'è la democrazia, nell'arena economica c'è il mercato, anche se ovviamente noi parliamo di una forma non necessariamente di liberismo radicale, delle riforme di mercato abbastanza moderate. Non, diciamo, gli anni 90 hanno sviluppato, per dire, le privatizzazioni in America Latina, in Est Europa e in alcuni paesi, non certo tutti, dell'Asia. E poi la pace. Quindi nell'arena militare c'è la pace. Ecco, questi sono stati i valori che i governi occidentali, gli Stati Uniti, i vari governi europei, anche le stesse Nazioni Unite, la NATO, hanno tentato di promuovere negli anni 90. Ecco, un discorso un pochino a parte, un discorso un pochino a parte riguarda l'arena culturale. Se noi pensiamo alle quattro arene, ecco, pensate che noi abbiamo a che fare, abbiamo un tavolino. Un tavolino deve avere quattro zampe per poter funzionare. Però noi abbiamo, ecco, queste tre zampe in cui effettivamente democrazia, mercato e pace, che in qualche modo funzionano abbastanza, ecco, diciamo, non è che funzionavano perfettamente negli anni 90, intendiamoci, c'erano molte guerre in Est Europa, c'erano molte guerre, diciamo, in Africa, c'erano molte guerre in Asia, in America Latina per fortuna molte di meno, sono state mai un po' di guerre promosse dai guerriglieri del Chiapas, dai gruppi terroristi di Perù e Colombia, dalle FARC, Sendero Luminoso, però insomma meno guerre. La democrazia si è diffusa anche se con delle sacche di resistenza piuttosto forti, come la civilizzazione sinica con la Cina, con il Vietnam, il Laos, la Cambogia, e soprattutto la civilizzazione islamica, che diciamo negli anni 90 non aveva esempi di democrazia. La Turchia forse era democrazia, anche se abbastanza illiberale, insomma, una via di mezzo, forse era più un regime ibrido, però l'unico paese oggi democratico fra i paesi arabi è la Tunisia. Malesia e Indonesia, anche loro sono regimi ibridi. E il mercato sì, faceva passi in avanti, però molte riforme di mercato, a parte alcuni paesi più virtuosi dell'Est Europa e dell'America Latina, molte riforme di mercato erano incoerenti, graduali, spesso c'era un finto liberismo, i governi per avere i crediti del Fondo Monetario dicevano ok, adesso faccio riforme di mercato, poi però una volta avuti i soldi dal Fondo Monetario, poi ci ripensavano e annacquavano fortemente i propositi di riforma. Comunque, ecco, possiamo dire, ecco, che tutte le varie, per non parlare poi di tutte le guerre etniche, religiose, ex Jugoslavia, ex Unione Sovietica, Africa, anche se verso la fine degli anni 90 la maggioranza di queste guerre, tranne forse quella dello Sri Lanka, erano finite. I conflitti non erano stati facilmente risolti, molti conflitti erano stati congelati, però insomma c'era stato uno sforzo di promuovere la pace. Quindi tre gambe del tavolo ci sono, anche se sono un po' traballanti. Il problema è che la quarta gamba del tavolo quasi manca del tutto. Quale dov avrebbe dovuto essere il valore dell'arena culturale della politica mondiale degli anni 90? Avrebbe dovuto essere il valore dell'autodeterminazione nazionale. Quindi, in qualche modo, se uno guarda, ecco, la mia tesi è la seguente. Se uno guarda allo sviluppo storico dei paesi più avanzati, ecco, non solo in Occidente, ma anche in Oriente, pensiamo al Giappone, alla Corea, alla Cina, pensate ai maggiori paesi dell'Europa continentale, abbiamo quasi sempre a che fare, a parte poche eccezioni, con stati mononazionali. Quindi lo sviluppo storico dei paesi più di successo, non solo in Occidente, ma anche in Oriente, ci mostra questo, che gli stati che hanno avuto meno problemi nel realizzare diciamo, le tappe del loro sviluppo sono quelli mononazionali. E quindi voi mi direte, beh, allora, come mai negli anni 90 invece questo valore dell'autodeterminazione nazionale non è stato ricercato dagli stati? E beh, il discorso è abbastanza, diciamo, da un lato è abbastanza semplice constatare che questo non è stato fatto, eh? E dall'altro lato però è un pochino più difficile capire perché non è stato fatto. E diciamo i motivi, secondo me, del perché non sia stato fatto sono principalmente due. C'è una ragione di tipo ideologica, diciamo così, e c'è una ragione di tipo razionale. Quindi diciamo, vediamo di chiarire un pochino questo processo, e che ha a che fare anche col passaggio dalle società moderne alle società postmoderne, che però è sfalsato per ciò che riguarda l'Occidente e per ciò che riguarda i paesi in via di sviluppo. Vediamo di capirci un pochino meglio. Allora, che cosa mi appresto a dire? Mi appresto a dire che sostanzialmente lo sviluppo storico dei paesi più avanzati, quelli che hanno raggiunto livelli soddisfacenti di sviluppo economico, è stato il seguente. Cioè, hanno funzionato meglio i paesi mononazionali, oppure quei paesi a immigrazione da parte di popolazioni tutte occidentali, come il Canada, gli Stati Uniti, l'Australia, la Nuova Zelanda. Quindi i paesi dell'Europa occidentale, Cina, Giappone e Corea, che sono stati fondamentalmente mononazionali, anche se con delle minoranze, eccetera, eccetera. Ora il Belgio e la Svizzera, vabbè, è plurinazionale, ma non sono entità in conflitto fra di loro. Quindi sostanzialmente la mia tesi è la seguente, che nella modernità dei paesi avanzati questo principio è stato rispettato. Vale a dire, era un principio che aveva consolidato un livello di legittimità nelle nostre società, quindi fino al 68 veniva considerato legittimo che dei cittadini con la stessa identità culturale che avessero il diritto di aspirare a costituire uno Stato con altri cittadini della stessa identità nazionale. Mi spiego? Cioè non veniva visto come una cosa, tra virgolette, appunto politicamente scorretta. Che gli italiani costruissero uno Stato italiano, Mazzini, Garibaldi, nessuno gli è andato a dire, oh, ma perché non fate uno Stato plurinazionale con i francesi e con gli austriaci? Nessuno se lo sognava neanche per l'anticamera del cervello. Francia, Germania, Italia, Prussia, Spagna, Paesi Bassi, Gran Bretagna, la Russia, si sono fatte la guerra nei secoli per, diciamo, arrivare a un punto d'arrivo che era la costituzione di stati mononazionali. L'Alsazia e la Lorena, la Nizza e Monte Carlo, la Polonia che l'hanno spostata a destra e a sinistra, la Polonia è stata sballottata dai russi e dai tedeschi. Cioè laddove c'erano delle aree grigie con popolazioni miste, gli stati europei hanno fatto il possibile per accaparrarsi quei territori e possibilmente cacciare i cittadini di altre nazionalità, i francesi volevano cacciare i tedeschi dall'Alsazia-Lorena e lo stesso volevano fare i tedeschi, gli italiani volevano Nizza e Monte Carlo, ma lo volevano anche i francesi. E negli anni 90, ecco, questo è il discorso, no? Quindi diciamo, però che cosa è successo? Appunto, l'Occidente nel frattempo ha consolidato 50 anni di pace, di benessere, democrazia, mercato, eccetera, eccetera. Quindi è passata la postmodernità. Allora, i nostri intellettuali hanno alzato il mignolino, Hanno alzato il mignolino e hanno detto, oh, ma guarda, nell'ex Jugoslavia ci sono i croati, i serbi, i musulmani che si odiano e si fanno la guerra. Ci sono gli armeni e gli azeri, ci sono gli israeliani e i palestinesi, che cattivoni. Diciamo, loro dovrebbero fare dei belli stati plurinazionali come la Svizzera. E quindi non dovrebbero avere tutto questo rancore, tutto questo odio reciproco. Ma perché mai? Ci vogliamo tutti bene. Solo il problema è che tutti questi altri popoli non occidentali non erano arrivati alla postmodernità. E quindi il fatto che l'Occidente negli anni 90 i governi degli Stati Uniti, i governi europei facessero così diciamo, i precisetti, facessero così i filosofi, o come si usa dire in certe società contadine, i teologi. E quindi in qualche modo il modello che hanno proposto i governi occidentali, soprattutto ovviamente su impulso della sinistra europea, è stato il modello degli stati plurinazionali. Il modello è quello della pace di Daytona. Quindi Quindi la pace di Daytona doveva essere il modello che poi sarebbe dovuto essere applicato dappertutto, nei paesi africani, sostanzialmente con la formula o del federalismo o molto più spesso del consociativismo. Il Kosovo, lo stesso Kosovo, non è che è stato, diciamo, promossa la secessione del Kosovo. Poi c'è una secessione de facto, però dal punto di vista giuridico il Kosovo è ancora parte della Serbia. Quindi diciamo, il modello che è emerso è quello degli stati plurinazionali di tipo, diciamo, quindi è promosso il modello di integrazione dei conflitti, soltanto con pochissime eccezioni, come ad esempio Timor-Est nel 99, che si è separato dall'Indonesia, come l'Eritrea che nel 93-94 si è separata dall'Etiopia, e il Sudan del Sud che si è separato dal Sudan del Nord nel 2008. All'interno dell'Organizzazione dell'Unità Africana questo scenario di secessione è stato ammesso sull'onda dell'accordo di Addis Abeba del 63, in cui si diceva che le secessioni erano possibili solo se in parallelo, diciamo, c'era stato in passato un'amministrazione separata da parte delle potenze imperiali. Il Sudan era stato diviso in Sudan del Nord e Sudan del Sud dalla Gran Bretagna, l'Eritrea era stata divisa dall'Etiopia e dall'Italia, e ci sarebbe anche un altro caso di amministrazione separata che è il Somaliland, la Somalia inglese, che è stata separata dalla Somalia italiana. Il Somaliland ha un governo, un'entità de facto, è un quasi stato. Però gli sta bene il federalismo e non vogliono fare una Somaliland indipendente. Quindi mi sono un pochino dilungato su questo ragionamento, però ecco, il succo della questione è il seguente, vale a dire gli anni 90, ecco, quello degli anni 90, la mia tesi qual è? Che quello degli anni 90 è stata una sorta di ordine zoppo. Ecco, lo vedete qui a pagina 86, è stato un ordine zoppo perché tre valori, cioè l'Occidente ha cercato di stabilizzare la conformità su democrazia, pace e mercato, e invece la quarta gamba del tavolo è stata quella traballante, ci cioè hanno dovuto mettere una zeppa, nel senso che non hanno promosso stati mononazionali, ma l'Occidente, l'ONU, la NATO ha promosso stati plurinazionali. E questo per motivi fondamentalmente ideologici. Da un lato l'Occidente era arrivato alla postmodernità e, come dicevo nelle lezioni precedenti, la cultura politica della sinistra costruttivista è diventata la cultura prevalente. Quindi fare delle secessioni è apparso come politicamente scorretto. Io ricordo negli anni 90 lo stesso Galtung partecipò a una conferenza a Firenze e disse che nessun governo della sinistra europea poteva neanche sentire parlare di fare un referendum in Bosnia per dividere in Bosnia nelle tre parti. Io faccio riferimento qui nel testo in modo, diciamo, un po' sarcastico alla cosiddetta sindrome di Re Salomone. Un bambino, vi ricordate, Re Salomone gli veniva proposto di dividere un bambino in due, e non diciamo, questo non è stato mai accettato. Quindi, e questo io è un pochino paradossale, no? Se volete, perché da un lato, diciamo, l'Occidente ha sperimentato sulla sua pelle l'esigenza di realizzare degli stati mononazionali, e gli stati europei si sono fatti la guerra per secoli per realizzare stati mononazionali. Poi, una volta che l'Occidente ha consolidato il benessere, una volta che ha consolidato una situazione interna di stabilità, nei confronti del resto del mondo, alza il mignolino e dice: no, ora voi dovete fare degli stati plurinazionali. Quindi la Bosnia deve restare unita, la Serbia e il Kosovo devono restare uniti, lo Sri Lanka deve restare unito. Quindi non è mai stato proposto la secessione. La secessione l'hanno voluta, cioè quasi tutti i gruppi nazionalisti vogliono la secessione, non vogliono certo l'autonomia né il federalismo, vogliono la secessione. Le Tigri Tamil in Sri Lanka volevano fare uno stato a nord di religione induista contro il governo dello Sri Lanka buddista. Per certi aspetti, forse l'unica esigenza di autodeterminazione che è stata, diciamo, sostenuta perlomeno dalla sinistra europea, è stata quella dei palestinesi nei confronti di Israele, o a volte quella dei curdi nei confronti di Iran, Iraq, Turchia e Siria, però né i curdi né i palestinesi per ora hanno un loro stato, no? Quindi, diciamo, in linea di principio, anche al di fuori dall'Occidente, i vari gruppi nazionali vorrebbero fare uno Stato mononazionale, però all'Occidente questa cosa non gli è mai piaciuta, non gli è mai garbata. A Timor-Est, l'hanno strappata con i denti timoresi, che sono appunto di religione cristiana, ex colonia portoghese, che non volevano stare più sotto il potere dell'Indonesia, ex colonia olandese. Di religione islamica. L'Eritrea se l'è strappata con i denti, il Sudan del Sud, l'indipendenza se l'è strappata con i denti, ma grazie appunto alla famosa clausola dell'accordo di Addis Abeba del 63. Ecco, quindi, diciamo, quindi ecco il mio giudizio sugli anni 90 è che appunto, diciamo, sia stato un ordine zoppo per questo effetto paradossale, diciamo, del fatto che l'Occidente ha avuto, quindi l'ordine mondiale avrebbe dovuto essere autodeterminazione nazionale, mercato, democrazia e pace, ma non è stato così, Non è stato un ordine mondiale pieno a 360 gradi, è stato un ordine mondiale con tre zampe del tavolo, Quindi con democrazia, mercato e pace, ma senza ricerca dell'autodeterminazione nazionale. Quindi io lo definisco come ordine zoppo. E poi è ovvio, i parallelismi con le culture politiche sono scontati, vale a dire, i liberali avrebbero auspicato l'ordine mondiale, con le quattro zampe, anche con l'autodeterminazione nazionale. E questo vi fa capire quanto il liberalismo in realtà sia debole, sia negli Stati Uniti che in Gran Bretagna, che soprattutto nell'Europa continentale. La sinistra invece ha fortemente voluto questo ordine zoppo, quindi con la promozione degli stati plurinazionali, quindi, e invece diciamo, la destra conservatrice è più a favore dell'anarchia, quindi laddove ci sono dei conflitti tra entità nazionali e singoli stati, per la sinistra basta o ce ne freghiamo o attuiamo il cosiddetto laissez-faire politico, oppure in qualche modo diciamo, riusciamo ad attuare un po' di autonomia amministrativa, facciamo il bilinguismo, diamo dei diritti alle minoranze. E quindi diciamo, ecco, facciamo degli esempi, quindi i pochi casi di ordine sono stati Timor-Est, Eritrea e appunto diciamo, e Sudan del Sud. I casi di anarchia sono stati quelli, che so io, della Cecenia, del Tibet o di situazioni come quelle dei paesi africani, di molti paesi africani come il Ruanda, in cui è stata mandata una missione di peacekeeping dell'ONU, ma non hanno saputo fermare il genocidio. Ecco, le altre situazioni con interventi invece sia militari, ma anche con dei negoziati di tipo diplomatico che hanno portato o alla costituzione di nuovi stati plurinazionali come la Bosnia e la Serbia, dove ci sono in Bosnia musulmani, croati e serbi, e in Serbia ci sono sia i serbi che gli albanesi del Kosovo, oppure anche il mantenimento di stati plurinazionali come l'Iraq, dove c'è il federalismo, come l'Afghanistan, dove c'è il consociativismo. E quindi in qualche modo, o come la Libia attuale, in cui l'entità territoriale della Libia è stata mantenuta integra, nello stesso Mali, ci sono i Niger nella zona dell'Azawad, ma non si favorisce la secessione dell'Azawad. Quindi ecco, questo in qualche modo diciamo, ha sancito un elemento importante che ha caratterizzato, diciamo, quindi la destra è per l'anarchia, la sinistra è per la governance, dove per governance si intende una governance non ordinata, vale a dire una governance in cui si interviene militarmente, ci sono dei negoziati politici, ma per favorire la costituzione di stati plurinazionali. Quindi la governance disordinata porta a stati plurinazionali, la governance ordinata invece porta all'ordine, perché solo attraverso stati mononazionali si ha una forma di ordine, no? Dove viene seguito il criterio della corrispondenza uno Stato, una nazione. E quindi, diciamo, negli anni 90, integrare questi tre scenari dell'ordine, della governance e dell'anarchia porta arrivare alla conclusione che c'è stato un ordine zoppo, con i tre valori, democrazia, pace e mercato, mentre invece il quarto valore potenziale, l'autodeterminazione nazionale, che sarebbe stato tutelato applicando i principi liberali della diplomazia, è stato trascurato. E nell'arena culturale quindi c'è stata una prevalenza di governance, ci sono state molte forme di governance disordinate, quindi la parola d'ordine è stata esportiamo Daytona dappertutto, esportiamo Daytona ovunque sia possibile. E poi in qualche modo, però ci sono state anche forme di anarchia, laddove o c'erano delle potenze che non si volevano ostacolare, come la Cina in Tibet, la Russia in Cecenia, pensate anche alla Turchia con i curdi, anche la recente invasione della Siria da parte della Turchia ha visto una reazione anarchica da parte dei governi occidentali. Ok? Quindi, ecco, poi successivamente, in future lezioni, noi vedremo che cosa poi è successo. Quindi noi ci siamo, in questa lezione abbiamo definito potere, politica, governance, anarchia e ordine, però ci siamo un po' fermati agli anni 90. In lezioni successive, ovviamente questa è una lezione introduttiva, in lezioni successive vedremo cosa succede a questo scenario di ordine degli anni 90 ed è ovvio che, ecco, soprattutto dopo l'11 settembre, questo scenario di ordine sarà indebolito. Quindi l'ordine è chiaro che parliamo di un ordine mondiale solo dopo l'89, perché è ovvio che né nel multipolarismo ottocentesco, né nelle due guerre mondiali, né nel bipolarismo si poteva parlare di un ordine mondiale. Questo si può parlare solo dopo l'89. Però vedremo purtroppo, cioè purtroppo, questo scenario dell'ordine mondiale ovviamente dopo l'11 settembre sarà piuttosto indebolito, ma questo ci vorrà almeno un'altra ora di lezione per presentare gli sviluppi dopo l'11 settembre. Ecco, quindi per il momento mi fermo qui. Grazie a tutti e alle prossime lezioni.